italianos tienen que saber que la cumbia es el futuro. Así que.
Pasto biscum donna.
Apetito di.
Pusimos toda música tropical bajo un techo y le pusimos salsa.
La esquina del sol.
Parole musica dell'America Latina.
Los paramilitares desaparecieron a mis dos hijos en el 2 de febrero del año 2003. Y hasta la presente no sé dónde estarán.
Las madres de Plaza de Mayo tomaron la Catedral Metropolitana para aunar en protesta por la falta de entrega de fondos estatales destinados a sus proyectos de viviendas populares en la capital argentina.
La esquina del sol, tu pincho de vi, dalle 17, 87 e 9 di Radio Onda Rossa.
Pueblo se tiene que unir para luchar. Para que la crisis no la pague, pues.
E allora 17:14 minuti, eccoci qua per un'ennesima puntata delle Schiena del Sole. Oggi abbiamo ripreso con tutta la fretta del caso, la cecagna primaverile, tutto ci abbiamo, non ci facciamo come sempre mancare niente. E comunque siamo in compagnia di un medico ospite oggi un po' di invidia, tornato fresco fresco da quel dell'Argentina, nonché insomma parleremo non solo di questo ma anche di un'iniziativa che sarà al Nido di Vespe. Dunque, se non avete visto Roma di Quadron, potete approfittare per rivederlo, nonché credo per poter fare un dibattito un po' più politico, perché andare al cinema poi uno parla con chi ti ha accompagnato, così ti è piaciuto o non ti è piaciuto, ma insomma poi ci sono invece posti dove si può vedere per scatenare invece così una serie anche di fili che si agganciano con quella che è la situazione attuale del Messico, della sua cultura un tantino macista,
un pochino
direi, diciamo
un
che
un pochino eufemismo, ma molto macista,
molto macismo, insomma. Poi lo sapete, adesso ne parleremo un po' con calma, senza spoilerare chiaramente, ma anche senza dover spoilerare possiamo parlare di tante cose che questo film così porta a galla e che apparteneva alla società del tempo, ma ahimè, come anche insomma noi possiamo vedere, poi non sempre gli anni fanno evolvere bene certe cose, e credo che noi ne siamo un bel esempio, Comunque, detto questo, io farei ascoltare questa canzoncina dal nuovo disco di Tita Print, La Gladiadora, alla fine del quale entreremo insomma un po' a parlare, chissà se prima di Messico e Argentina, adesso vediamo.
Para luchar.
Caro, siamo qui, allora abbiamo sentito la nostra prima cumbietta. Da dove vogliamo cominciare? Dal tuo bel viaggio?
Abbiamo avuto modo di vivere all'interno di questo bellissimo paese, che però ha parecchie contraddizioni in questo momento, soprattutto a partire...
Lo sai che mi sa che il tuo microfono funziona male? Vediamo un po', prova un po'.
Ora meglio. Perfetto. Dicevamo, insomma, un po' di contraddizioni economiche, un po' di cambiamento, e peggio chiaramente l'assalto neoliberista del capitalismo attuale, che vuole comunque cambiare anche i mezzi di comunicazione attraverso, insomma, il cambiamento anche del mercato, no? Un mercato che per esempio artigianale come quello di Sant'Elmo, che è un quartiere storico del centro di Buenos Aires, che vede insomma in questo momento un mercato storico che c'è da 40 anni.
Sì, Sant'Elmo è un quartiere, diciamo, storicamente popolare, credo, è un po', diciamo, famoso, spesso ricorre ai tanghi, più che popolare, diciamo, è un quartiere molto artigiano, sì. Molto di, diciamo, quel popolo, sì, artigiano, popolare, ma non troppo povero.
Diciamo che è più o meno gentrificato, da una decina d'anni a questa parte, hanno cominciato a spuntare Airbnb, ostelli, murales... Diciamo quello che si può vedere più o meno in tutte le città, pure a Roma, insomma, alcuni
quartieri. Il meccanismo della gentrificazione quello è, no?
Quello quindi... è, insomma, segue, diciamo, più o meno una prassi che è quella artistico, la sussunzione dell'artista, del barretto, dell'aumento, insomma, del costo della vita. Quindi niente, questo, tutto questo è collegato pure tutto quanto una serie di meccanismi di rapporti umani che vanno a cambiare anche attraverso il commercio. In questi rapporti umani, che sono più o meno comunque liberi da un commercio spudorato, come quelli che possono essere quelli dell'artigianato, la città ha subito, diciamo, un cambio. Questo cambio lo possiamo vedere in un episodio del quale sono stato partecipe, ahimè, all'interno del mercato di Sant'Elmo, dove due strade sono state chiuse all'artigianato, all'artigianato della fiera dell'artigianato domenicale, e praticamente questi 400 lavoratori che sono rimasti senza lavoratori e lavoratrici di artigianato, e sono rimasti senza, diciamo, un posto dove poter lavorare, e hanno, diciamo, improntato una protesta che ha avuto luogo in 3 settimane consecutive, perlomeno in quelle in cui io sono stato lì e quindi ho potuto vedere quello che è successo. E l'ultima domenica dove io sono stato, mi pare fosse il 10 di marzo, e in quel momento c'è stata anche una carica della polizia che ha brutalmente picchiato chi stava protestando, facendo una protesta che comunque non aveva nulla di... Cioè, eravamo determinati, insomma, però comunque nulla di così, come posso dire, anche condannabili anche dalla società civile, ecco. Quindi
sì, diciamo che in Argentina e in Cile, se si scende in piazza, si scende determinati, cioè è difficile vedere un corteo non
pacifico,
so come,
sì, comunque sia che non abbia parole d'ordine, siano comunque,
esatto, cioè il corteo, oppure viene fatta un'altra cosa. Se si scende in corteo, il corteo ha quella forma lì, quindi slogan, determinazione, organizzazioni, tamburi, servizio d'ordine, scandire slogan e tamburi.
Esattamente, qui lo slogan era: noi rivolgiamo i nostri posti di lavoro. E chiaramente questo probabilmente al municipio di Buenos Aires non andava bene, perché poi tra l'altro municipio che ha preso accordi con altri artigiani che purtroppo hanno deciso di non partecipare alla lotta, ma di accordarsi con la municipalità, e hanno avuto, diciamo, l'assegnazione di un altro luogo, lontano però e dislocato rispetto a quello della feria storica. Quello che è successo, insomma, è che 15 persone, 15 artigiani e artigiane sono stati arrestati, e chiaramente la brutalità della polizia è più o meno uguale in tutto il mondo. Chiaramente lì si respira ancora un'aria da parte soprattutto della polizia che è molto simile a quella degli anni 70, quindi un episodio che ha particolarmente fatto impressione è quello chiaramente di una guardia che rompe con il fucile il tamburo dei manifestanti, un tamburo che in Argentina ha comunque una valenza simbolica molto importante nelle proteste, una protesta che comunque è sempre accompagnata dal tamburo. Da 40 anni, dagli anni 70 in poi, insomma, quasi 50.
Sì, tra l'altro voglio dire, il principio della gentrificazione è sempre lo stesso e poi c'è la rigidità dell'istituzione che lo applica. Abbiamo parlato tante volte di quanto il Cile e l'Argentina soffrano e le loro istituzioni ancora di presenze inquietanti di vecchi personaggi della dittatura che non sono mai stati fatti effettivamente cadere, ma che con la pacificazione che c'è stata e non con la rivoluzione o comunque con una derrotta, come si dice, una sbragamento della dittatura ha potuto poi dividere chi erano i colpevoli di tanta violenza, di tanti desaparecidos, di quella che era stata una appunto dittatura politico, clerico, civico, militare, come ci hanno insegnato le madri a definirla, e che appunto non ha mai fatto una pulizia dei sostenitori della dittatura all'interno per esempio delle istituzioni della sicurezza, quindi dei vari livelli di polizia, né attraverso i grandi palazzi né dentro appunto le grandi istituzioni di governo. Quello che succede con la gentrificazione è quello che bisogna come sempre rientrare, eliminare il degrado e creare legalità, no? Esatto. Quindi così quello che succede a Sant'Elmo succede anche nel mercato fuori di Santiago, l'abbiamo visto tante volte, le donne che vengono lì a vendere la loro verdura, che crea autonomia, perché è verdura che loro producono, con i soldi del quale creano autonomia, riescono a uscire dal meccanismo capitalista. Chiaramente queste giovani coltivatrici sono il nemico, così come un po' questi...
Sì, il processo in Latin America più o meno sulla legalizzazione, sulla fiscalizzazione, soprattutto l'abbiamo visto anche in Brasile, e alcuni compagni che sono stati lì ci hanno raccontato di come chiunque vive di vendita di qualsiasi cosa ormai è oggetto di repressione per quanto riguarda la fiscalizzazione, da messa a profitto di qualsiasi tipo di strumento di sopravvivenza, insomma. Quindi è molto importante notare un pochino questi meccanismi, questi processi, che però comunque sono internazionali, transnazionali, perché comunque anche nei quartieri di Roma vediamo per esempio comunque questo tipo di processo. Magari viene in mente Centocelle, viene in mente
questa persecuzione infame a gente che, insomma, è vero che vende delle borse finte, ma è sempre meglio che una rubasi, dice, a casa mia, o a spingere fumo, insomma, diciamo, no? Che poi ognuno può creare i mostri che vuole, bisogna capire che tipo di mostro vuoi dentro casa, nel senso che nell'arte di arrangiarsi c'è tanti modi, e laddove le istituzioni non sopperiscono alle necessità dei cittadini si potrebbero pure mettere un attimo l'anima in pace, no? È chiaro che questa è l'utopia, ma appunto quello che vediamo qua quando vengono perseguite, appunto, non so, al Pigneto, gente che alla fine lavora, poi in un modo più o meno legale, ma insomma lavora, e che quindi cerca una sistemazione della propria dignità senza voler ricorrere a altre forme, chiaramente viene repressa come nemico numero uno. Laddove invece poi ci sono problemi che andrebbero affrontati in altri modi e che trasversalmente credo tocchino ognuno di noi, tutto tace, insomma. I nemici delle guardie sono sempre un po' quelli che lo sappiamo questo, insomma, tutto il mondo, la polizia, mi sembra che so le poche regole che abbiamo.
Diciamo che la cosa che fortunatamente ha sorpreso in positivo è stata la reazione, insomma, della gente che stava intorno, che ha reagito contro le polizie, ha cercato di sottrarre questi artigiani dalla repressione brutale. Purtroppo non si è riusciti, però comunque la lotta continua.
Bene, bene, noi intanto potremmo mettere, intanto appunto per dedicarla a tutti i lavoratori della strada, questa bella cumbia che si chiama Callejero Vendedor Ambulante, dove appunto c'è una rivendicazione del proprio lavoro di strada, come esattamente avvicinare il mondo lontano dei negozi, delle griffe, invece al popolo, laddove chi lavora per strada crea un legame, rende possibile a tutti la sopravvivenza. E di solito infatti poi chi lavora per strada è colui che vende cibo, oppure che vende qualcosa di cucinato, oppure che, insomma, vende quelle cose che sono alla piccola portata quotidiana di tutti, sia perché così sono prodotte, sia perché sono rivolte al popolo dal basso, in cui di solito chi lavora per strada si sente da appartenere. Allora noi ci sentiamo questa e torniamo tra due minuti.
Cuando lo pillo por el barrio,
siempre le digo.
Cuando lo pillo por el barrio,
siempre le digo.
Que huele si lo llegan a encontrar.
Siempre le digo.
Que huele si lo llegan a encontrar.
Siempre le digo. Callejero, ambulante, vendedor ambulante. Callejero, ambulante, vendedor ambulante.
Internacional. Me he subido esta tarde a este micro para ofrecerle una promoción que nunca puede faltar en el bolsillo del varón y la cartera de la mamá. Son cuatro lapicitos de cuatro colores, mire que usted en el comercio lo puede encontrar fácilmente por 300 pesos cada uno. Voy por ser una promoción y por encargo de importadora internacional. Soy yo los cuatro en 500 pesos.
Callejero, ambulante, vendedor ambulante. Callejero, ambulante, vendedor ambulante. Callejero, ambulante, vendedor ambulante. Callejero, ambulante, vendedor ambulante. Lleve de lo bueno, lleve de lo bueno, caballero de lo bueno. Lleve de lo bueno, lleve de lo bueno, lleve de lo bueno, caballero de lo bueno. Lleve de lo bueno, lleve de lo bueno, lleve de lo bueno, caballero de lo bueno. Lleve de lo bueno, lleve de lo bueno, lleve de lo bueno.
Bene, torniamo in voce perché appunto chiaramente tu sei tornato da poco e quindi tu stavi là l'8 marzo e allora te lo sei fatto sto corteone delle compagne da qualche parte, perché poi comunque c'era il corteone a Buenos Aires, ma poi ci sono state altre città pure che sono state così sì, attraversate dai cortei di donne.
Sì, diciamo che era quasi impossibile non passare per il centro e essere, diventare parte integrante del corteo, perché è un corteo che ha avuto una partecipazione più o meno di 1 milione di persone. Chiaramente la maggior parte, penso il 95%, 98% mi azzardo a dire, erano donne. E un corteo che partiva da Congresso per arrivare a Plaza de Mayo, che loro chiamano Plaza de Mayo, quindi. E questa distanza che c'è tra queste due piazze, che sono attraversate, diciamo, dalla via della Avenida de Mayo, è più o meno di 2 chilometri, e non si vedeva né l'inizio né la fine del corteo, e quindi una quantità impressionante di donne molto molto determinate e combattive, che rivendicavano diverse cose attraverso, insomma, slogan scritte sui muri, fazzoletti, madrugate, e murgas. È stato molto molto bello vedere un popolo così determinato e un popolo femminile così determinato.
Sì, anche perché poi sicuramente io adesso non so bene quanti milioni di abitanti faccia a Buenos Aires.
Penso che con l'Interland più o meno una decina.
Sì, penso almeno se non qualcosa di più. Per cui non è che portare 1 milione di persone è più semplice, perché sono tanti. Portare 1 milione di persone vuol dire che negli ultimi anni il movimento femminista argentino ha una riflessione pazzesca, nel senso che appunto tu mi dici che questo 8 marzo ti sembrava un corteo separato, qualcuna
sì.
No, era più, forse dava più l'idea di un corteo separato, mentre appunto il corteo invece per la richiesta della legge sull'aborto era misto, nel senso che l'aborto si vede come una questione non di genere, non per le donne, ma anzi una questione sociale, proprio perché si pretende,
certo,
che anche i maschi, gli uomini comunque si occupino di questa questione e ne entrino a far parte, nella misura in cui, ecco, almeno questo, siamo seri, non famo tutto da sole. No, perché poi sembra che io stupro, famo tutto da sole, capito, visto quello che si sente nelle ultime sentenze. Quindi devo dire che è un movimento che nelle sue infinite differenze, raga, perché non ci pensiamo che lì non ci sia anche lì una frastagliazione, no? O comunque tanti gruppi con delle sfumature anche importanti tra di loro, che però nel momento in cui bisogna scendere in piazza c'è un'unità di intenti e il nemico, esatto, comune è chiarissimo a tutte, e al di là delle proprie sfumature e delle proprie differenze a quello si guarda, no? Credo che anche
sì. Senza dubbio i vari nemici che erano stati individuati, quelli che ho avuto modo di vedere all'interno del corteo, insomma, principalmente erano chiaramente il machismo trasversale, gli interessi e le ingerenze dello Stato e della Chiesa all'interno dell'aspetto culturale dell'Argentina, e anche e soprattutto lo Stato, che comunque maschera, aiuta e copre gli stupri e gli omicidi delle donne che insomma purtroppo si perpetrano in Argentina tutti i giorni.
Abbiamo visto tanti casi, insomma, ne abbiamo parlato, la storia di Iggy piuttosto che insomma l'ultima storia devastante di questa bambina undicenne che ha vissuto una vicenda che nella sua tragicità è assolutamente lo specchio di quanto l'obiezione che viene messa nelle istituzioni può diventare una forma di violenza devastante dall'inizio di una violenza, cioè dal negare che ci sia stata una violenza e che quella violenza ha prodotto una tragedia, ma quindi non solo negare questa violenza, ma il frutto di questa violenza deve essere accolto più dell'importanza della vita di quel contenitore, perché a questo punto noi sembriamo meri contenitori, no? Io so, 20 anni fa non finirò mai di ringraziare Francesca Romano che ci fece studiare questo bellissimo libro che proprio parlava di come è pericolosa questo immaginario di immagini che ritraggono feti che così fluttuano nel buio. No, raga, non c'è feto senza le nostre pance, non c'è feto senza una donna che lo contiene. E proprio questo lavoro di staccare l'immagine del feto come vita a sé è la cosa devastantemente pericolosissima. Se lo vedete, siamo pieni di immagini di feti che con questo cordone ombelicale che finisce nell'alto dei cieli, non si capisce, nutriti dal nulla, e sembrano bazzecole, ma invece proprio a livello di percezione rende il feto un individuo a parte, che vive di vita propria, è proprio ciò che farà di noi delle future omicide, raga. Cioè questo è proprio l'inizio della manovra per far sì che noi saremo tutte delle assassine, e mi ci metto al di là di quello di no, perché appunto per quanto mi riguarda mi riguarderà fino a 90 anni, insomma. Quindi ho visto l'altro giorno, appunto, c'era questa immagine di questo corteo pro vita con questo enorme feto di cartapesta, ecco, insomma, lascia il tempo che trova. Da una parte questo fa sì che la forza propulsiva della resistenza porti tantissimi milioni di persone in piazza, dall'altra parte si vive in una società permeata di machismo a livelli altissimi, no? Quindi Iggy è stata aggredita per vendetta, per essere rieducata al fatto che, essendo violentata, avrebbe capito che non è lesbica. Spesso queste sono le violenze che si fanno sulle lesbiche in una società assolutamente ancora machista, no? Dalla città alle campagne, insomma, non c'è differenza di zona, non c'è differenza di povertà, lo sappiamo, la violenza sulle donne è orizzontale alla classe sociale, e questo succede in Argentina, ma come un po' permea tutto il Sud America, motivo per cui appunto ancora più si richiedono delle leggi chiare e definite, e ancora è più difficile laddove ci sono delle istituzioni piene di uomini, piene di bacchettoni, laddove non c'è solo la Chiesa Cattolica, ma lo abbiamo detto anche parlando delle elezioni di Bolsonaro, ci sono tanti altri gruppi religiosi, evangelisti forti, numerosi, ricchi dei soldi, che quindi muovono voti e che creano insomma un problema ancora più pesante. Sono stati quelli che poi hanno pesato tanto anche sul passaggio o meno della legge in Argentina, della richiesta della legge argentina sull'aborto per tutti i corpi gestanti. Questa è una situazione che permea un po' tutto il Sud America, no? I numeri del Sud America, insomma, l'abbiamo visto, il Messico sta diventando un paese dove ogni tot minuti viene violentata una donna, e ogni giorno ci sono numeri di femminicidi che mettono paura. Quindi credo che dopo il Congo venga il Messico, ormai prima del Pakistan, ecco. E di questo, insomma,
più brutte c'è sempre in Messico, no? Tra quelle degli omicidi in generale e quelle dei femminicidi in generale, le disapparizioni. Sì, diciamo che, ecco, per introdurre un pochino pure la riflessione che vorremmo fare al Nido di Vespe domenica alle 18:30 con la proiezione del film di Cuarón, abbiamo preso un po' di spunti di riflessione. Diciamo quel film, che comunque ha questo film Roma, che è uscito di recente e che ha avuto molti, diciamo, pluripremiato, super diciamo apprezzato anche dalla critica, che dà molti spunti di riflessione soprattutto per quanto riguarda parecchie tematiche, tutte di riflesso, perché comunque lo stile che utilizza il film è quello neorealista, quindi uno stile che dal quale prende anche il nome del film, oltre ad essere un quartiere di Ciudad de México, e Roma è anche, diciamo, stata nel cinema in generale, nel cinema italiano specialmente, il simbolo del neorealismo. Quindi Cuarón utilizza una tecnica che fa vedere di riflesso della vita quotidiana delle persone, comunque vengono presi come protagonisti principalmente dei bambini e una donna indigena che lavora in una famiglia borghese. All'interno di questo film abbiamo individuato alcune tematiche interessanti di spunto. Adesso non vogliamo fare lo spoiler del film, però comunque principalmente il film è ambientato negli anni, inizio degli anni 70 a Città del Messico, nel quartiere di Roma, e c'è questa donna che lavora in questa famiglia borghese. All'interno di questa donna indigena, è importante riflettere sul fatto che quanto il Messico, che ha avuto comunque un paese che ha avuto una rivoluzione, che per principalmente nel sud è stata una rivoluzione indigena e campesina, si ritrova tuttora, visto che, diciamo, gli effetti che ha avuto quella rivoluzione, che non è stata una rivoluzione compiuta, una rivoluzione incompiuta, una rivoluzione interrompita, come dice il professore Adolfo Ghili, messicano, una rivoluzione interrotta perché i veri rapporti tra bianchi e indigeni non sono stati interrotti, non sono stati stravolti, così come quelli di classe. Quindi la permanenza comunque di una borghesia bianca che impone all'indigene una vita di sfruttamento, una vita di repressione, soprattutto poi non ha mai preso in considerazione tutte le tematiche relative al problema delle rivendicazioni di genere. Questo è lampante.
Sì, è bello anche perché in questo film si vede anche la violenza di genere a diversi livelli,
sì.
Nel senso che anche le donne che si muovono in questo film appartengono a classi diversi, ognuna vivrà delle violenze con la differenza della propria appartenenza nell'ambito dei propri privilegi o dei propri non privilegi, e quindi dà una quantità infinita di spunti, no? Quindi per quanto la violenza sulle donne può essere trasversale, la risposta a questa violenza può essere diversa anche a seconda del proprio privilegio, quindi la possibilità di ribellarsi e di liberarsi da certe condizioni immancabilmente è legata anche alle possibilità che dà la propria condizione sociale. Questo è ormai palese, insomma. L'altro giorno vedevo, appunto, girava questa vignetta dopo l'8 marzo, credo fosse le compagne cilene, appunto, di questa donna bianca che torna dal corteo un po' sudata e fa vedere alla propria domestica, che avrà la pelle più scura e gli occhi a mandorla, come erano belle le foto dell'8 marzo. Voglio dire, sono quelle cose di cui non è un caso che poi abbiamo cercato di coniare quel termine che si chiama intersezionalità delle lotte. Quindi le donne femministe bianche prenderanno coscienza dei propri privilegi per potersi poi relazionare invece con le donne che vivono nel tuo territorio, però, appunto, casomai sono donne migranti, piuttosto che, no, migranti di oggi, piuttosto che migranti di ieri, con una storia di migrazione diversa, e quindi storie diverse che bisogna essere capaci di, appunto, decostruendo i propri privilegi, leggere, essere capaci di accogliere e di imparare. Non c'è niente di male, insomma, non si scappa. Se io sono nata qui, sarò una donna bianca del primo mondo, potrò essere una militante quanto voglio, questo non mi libera dal privilegio che io ho di essere una donna occidentale bianca quando mi relazionerò con altre lotte, e mi darà un'arma in più affrontare questo privilegio, mi darà un'arma in più, e non è il mio essere militante che mi fa uguale a loro, perché io uguale a loro non lo sarò mai. È lo stesso motivo per cui io un pochino odio dire siamo tutti, no, non siamo tutti, perché io non potrò mai essere una donna irachena, non potrò mai essere una donna palestinese, non potrò mai essere neanche una donna svedese, perché sono più piccola e nivera di una donna svedese, ma sono molto più bianca di una donna migrante. Ma è un'arma in più che io ho, è una magnata de ovaglie per me che sono una bianca militante, perché la magnata de ovaglie sapere che io avrò sempre un privilegio per quelli come noi, sì, ma anche invece se noi ci rassereniamo ad accettare questa cosa, ci darà un'arma in più per riuscire a stare in delle lotte con un aspetto critico senza poi fagocitarle ed appropriarcene, o ci darà modo di imparare in più perché non daremo per scontato niente. Quindi credo che sia un'arma enorme quella di serenamente, no?
Affrontare il problema della bianchezza.
Affrontare il problema della bianchezza, perché appunto nel nostro linguaggio, nelle nostre abitudini non finiamo mai di imparare, e più il mondo cambia, più noi comunque, voglio dire, abbiamo altri termini con cui paragonarci, e credo che questo sia un arricchimento abbastanza infinito. Roma appunto dà tutti questi spunti. E poi c'è questa bella storia, insomma, di questa attrice che sicuramente non, probabilmente chissà anche lei non si aspettava tutto questo successo.
Beh,
no?
Anche perché chiaramente tutti gli attori e le attrici sono, sono persone prese dalla strada, non sono,
non sono prese dall'accademia, ecco.
Quindi insomma è molto interessante questo aspetto. E comunque insomma Marta è stata abbastanza insomma esaustiva sotto questo punto di vista. E altri aspetti che ci vengono in mente, anche soprattutto in merito al film, sono anche la contestualizzazione storica, perché nel film si intravede la svolta reazionaria di un paese, una svolta reazionaria che chiaramente è sociale, è trasversale, attraversa le persone. C'è qualcuno che comincia insomma a rendersi conto che quello che era stata la rivoluzione, i suoi effetti incompiuti, insomma il 68 è stato un anno importante per il Messico. Blasada de Rolco è un evento di cui forse si parla troppo poco. Magari possiamo fare un piccolo approfondimento, 5 secondi sì, di excursus. Insomma, durante il 68 è stato un anno insomma che ha visto infiammare più o meno tutto il mondo di proteste studentesche, giovanili, e rivendicazioni di liberazione. Anche il Messico, che aveva comunque lo scenario internazionale delle Olimpiadi, fu diciamo pervaso da una rivolta soprattutto studentesca e giovanile, ma anche proletaria indigena. Principalmente quello che è successo a Plaza de Tlatelolco fu un massacro in cui l'esercito sparò sulla folla.
Sì, tra l'altro di universitari, di giovani universitari. La piazza delle Tre Culture è una piazza sconfinata, insomma io quando ci sono stata, sapendo quella storia, mette i brividi, perché ti dà l'idea che la gente non poteva nascondersi dietro niente, no. Comunque manda ancora delle energie che fanno un po' accapponare la pelle.
Ecco. Questo film di rimando riporta qualcosa di quel periodo. Ci sono scene che fanno, diciamo, contestualizzano quella violenza e anche l'inizio del reclutamento, diciamo, di quelle forze paramilitari che per tutti gli anni 90 abbiamo sentito parlare, insomma, soprattutto quando si parla della lotta degli zapatisti, dei problemi che hanno avuto in Chiapas, ma comunque che sono problemi che hanno riguardato anche i 43 studenti di Ayotzinapa. Insomma, quei germi di repressione di stampo fascista da parte dello Stato, che utilizza comunque quegli elementi, diciamo, un pochino poco consapevoli, ecco, di proletariato, e le mette contro il proletariato stesso, cominciano a vedersi là. Ci sono in particolare due scene del film che lo fanno capire molto bene.
Ricordiamo tra l'altro che gli studenti di Ayotzinapa venivano da quelle che sono le scuole normali rurali, che sono state una conquista proprio di quella rivoluzione non conclusa, quindi aprire una serie di scuole nelle parti più rurali, appunto, proprio per dare la possibilità anche ai giovani delle comunità rurali più distanti dal centro non solo di poter studiare, ma anche di poter diventare degli specialisti anche del loro lavoro rurale, esatto. E quindi di formare anche dal punto di vista agricolo una serie di giovani,
esatto,
e chiaramente
Ciapingo, per esempio.
Esatto, le scuole rurali chiaramente sono state decimate, e non è probabilmente un caso, anche perché le scuole rurali, oltre ad avere questo tipo di formazione, hanno una fortissima formazione politica, esatto. Hanno proprio quell'eredità della rivoluzione, e sono proprio caratterizzate da enormi murales del Che Guevara, insomma di personaggi della rivoluzione, e non è un caso che poi vengano appunto adesso prese così sotto mina.
Esatto, sì, tutto questo anche perché comunque in quelle scuole si fa anche un discorso contro il capitalismo agrario, che sta alla base di tutto quel movimento che comunque negli anni 1911-1912 ha pervaso il Messico del Sud. Insomma, di slogan come la terra e la libertà. Insomma, è importantissimo ricordare questi aspetti, perché oggi resistono ancora questi slogan, questi meccanismi di resistenza all'interno dell'ambito universitario, dell'agricolo, soprattutto agricolo. Io personalmente sono ritrovato un anno fa all'università di Ciapingo, che è un'università che si trova più o meno a 30 km da Città del Messico, andando verso l'estato del Messico, verso Texcoco, e chiaramente all'ingresso della porta dell'università c'erano 43 sedie vuote. a ricordare i 43 studenti che sono stati
ancora esaminati. Cioè comunque tutti, ancora tutti vengono festeggiati, ancora vengono ricordati, ancora vengono portati nelle piazze, insomma la memoria di queste di questi eventi è, diventa immortale nelle lotte. Ancora insieme scendono insieme ad Atenco, che è un'altra cosa che nessuno si è scordato, tantomeno con lo scorso presidente. Insomma, la memoria del popolo messicano è difficile a offuscarla, eh?
Anche perché si basa principalmente su una tradizione orale che è formidabile, che è principalmente l'arma che hanno avuto comunque soprattutto gli indigeni, i campesinos, e che serve a diffondere sempre più meccanismi di resistenza sparsi a macchia d'olio, macchia di leopardo, che però piano piano cominciano anche a parlare tra di loro, a conoscersi meglio.
Bene, bene. Senti, ricordiamo quando è Roma al Nido di Vespe.
Allora, la proiezione di Roma è domenica 31 marzo alle 18:30 al Nido di Vespe, via dei Ciceri 131.
Ci fate pure la cena dopo?
Facciamo anche una cena sociale a seguire dopo la
quindi proiezione. Quindi, capito, una chiusura di domenica che manco la cena dovete fare. Tornate a casa alle 11 e vi mettete a dormire. Perfetto.
Perfetto.
Cosa c'è di più domenicale di un cinemino? E perfetto, di qualcuno, la cena pronta, cioè una vera domenica in grande.
Poi da segnare sul calendario, se volete, anche il 12 di aprile faremo un'altra iniziativa sempre a Nido di Vespe, venerdì 12 aprile 2019. Dalle ore 18 parleremo di Emiliano Zapata e 100 anni dal suo assassinio, quindi facendo una introduzione e una narrazione storica della rivoluzione del Sud, per collegarci poi alle contraddizioni che ci sono state in quella rivoluzione, evidentissime oggi e incarnate anche da insomma quei finti personaggi di sinistra come AMLO.
Esatto, perché poi capito appunto, ma spieghiamo AMLO, insomma abbiamo parlato qua della sua super manovra, no? Allora, l'altro giorno, adesso lui ha chiesto a Rede Spagna, le chiede scusa, che c'è sta tutta, no? È giusto. Cioè, credo che insomma cominciano a venire fuori questi scandali storici, per cui voglio dire, Montanelli è stato intoccabile fino a ieri e Stiges, se siamo svegliate e mo dipingiamo de rosa. E meglio svegliasse tardi che non svegliasse mai, si dice a casa mia. Allora voglio dire, AMLO ha chiesto al re di Spagna di chiedere scusa, chiaramente gli spagnoli, ti è cormigliolino alzato, te pare a te che adesso dobbiamo chiedere scusa a questi che non ho capito io, Dopodiché che succede? Che AMLO sta a fare il tre maia, no, a proposito dei privilegi. Esatto. Quindi tu dall'alto della tua bianchezza chiedi agli spagnoli di chiedere scusa e te ancora non ci stavi lì, perché al limite sei arrivato con Cristo Balcolon, vista la simpatica faccina che hai. E quindi tu poi che fai? Chiedi allora di chiedere scusa per le popolazioni indigene che intanto tu di cui ti stai appropriando, perché il tren Maya credo che forse i Maya avrebbero bruciato e mi permetto di ragionare per Maya, ma che comunque devasterà dei territori di popolazioni indigene che ancora con mille difficoltà sopravvivono, e che mi pare chiaro che insomma AMLO abbia le mani in pasta anche in una serie di omicidi, di vessazioni e di repressione. Ne abbiamo parlato proprio qui, Samir non è proprio slegato da AMLO, i progetti di AMLO non sono slegati dall'uccisione di Samir né da tanta violenza che lì si scatena.
Sì, sicuramente, e la cosa che è più lampante è che fa diciamo sorridere, insomma, l'aspetto sorridere neanche troppo, insomma, quando ci fu la rivoluzione nel 1910, prima diciamo di tutto questo periodo qui, uno dei contrasti più importanti che gli indigeni fecero contro il porfiriato fu proprio quella contro la costruzione dei treni, quindi quanto di più attuale insomma succede oggi e quanto di più attuale è insomma questo discorso di quanto il capitalismo nelle sue svariate forme, quando non viene rovesciato va comunque ad intaccare la natura e insomma i paesaggi e la terra di popolazioni che stanno là da
sempre, o che comunque sono arrivate lì perché sono state cacciate, no? Abbiamo detto spesso delle popolazioni anche che sostengono l'esercito zapatista, molte perché vivono male, perché non stanno più nel territorio dove sono sempre state ancestralmente e dove hanno trovato un equilibrio di autonomia e sopravvivenza col territorio in cui vivono, ma spesso vengono displassate da zone molto ricche, si ritrovano, spesso sono comunità formate da comunità diverse che si sono unite per non sopperire e vanno in territori in cui comunque la loro sopravvivenza è abbastanza minacciata. La Selva Lacandona, comunque io quando sono stata alla Realidad, sono passati pure i decenni, ma sempre lì stanno, e vi assicuro che lì non si può far crescere una gallina, perché c'è una tale umidità e un tale livello di parassiti dove anche riuscire a crescere un animale piuttosto che a coltivare laddove prima bisogna disboscare perché non ci sono i campi, e quindi c'è la foresta e quindi c'è la selva e quindi ci sono altri animali, rende tutto più difficile. Quindi insomma spesso poi queste popolazioni, insomma non è un caso che non sono proprio marginali, ma sicuramente sono popolazioni indigene che, a cui già è stato richiesto l'enorme sforzo di cambiare la propria armonia di vita ancestrale, insomma. Spesso nella stessa comunità si parla poco spagnolo e si parlano anche dialetti diversi, esatto, proprio per questo motivo.
Sì, sì. Ho avuto il piacere di partecipare a un'assemblea in doppia lingua al Sidesi di San Cristobal, perché è importantissimo anche la questione del linguaggio, insomma, riuscire a rispettare anche quello che è il linguaggio, che magari non ha nulla a che vedere con lo spagnolo, sia a livello, diciamo, di fonetica, di, perché chiaramente non è che uno è tenuto a sapere una lingua che poi è stata quella dei dominatori, insomma.
Ah, infatti i messicani, anche, diciamo, la razza, quindi coloro che non sono più indigeni ma che non sono neanche più bianchi, lo sapete, no? La nascita della razza fu quella nuova razza con una Z sola, appunto, che nasceva tra la commissione dei popoli originari, il popolo spagnolo. Anche chi è della razza ti dice: beh, se non altro, noi abbiamo preso la lingua del colonizzatore e ne abbiamo fatta un'altra cosa. È verissimo, è da pochi anni che qui l'istituto dove si piano, no, come si chiama, l'istituto Cervantes, che ti fa fare gli esami, ti dà l'attestato per dire che parli benissimo spagnolo, ha dovuto aprire a una serie di sudamericanismi, di centroamericanismi, perché si è reso conto che ormai gli spagnoli sono la minoranza di gente che parla spagnolo, perché e che tra l'argentino ha le sue peculiarità, piuttosto che il messicano, piuttosto che il colombiano, piuttosto che il venezuelano. Non parliamo di slang, parliamo proprio di costruzioni della lingua, insomma, che ormai sono state accettate. Quindi, diciamo, il Messico è poi sicuramente, appunto, in Messico c'è una serie di rivendicazioni che sono quelle della razza, quindi di quello di aver risposto con la nascita di una nuova, quasi di una nuova umanità, no? E quindi di non volersi sentire completamente colonizzati, ma una propria rinascita sulle ceneri di una devastazione dei popoli ancestrali del Messico. Questa cosa è bellissima. Oggi leggevo, tra l'altro, che appunto questi valori che tornano spinti spesso dal popolo dal basso stanno facendosi, per esempio, dietro tutta la basilica nello zoccolo di Città del Messico si stanno ampliando gli scavi archeologici
del Templo Mayor.
Perché il Templo Mayor, esatto, era stato come succede spesso, ma l'avremo probabilmente fatto anche noi, la chiesa, la basilica sopra, viene edificata sopra al tempio più grande, perché più grosso è il tuo, più io ti schiaccio e ce ne metto una più grande.
Solo nel 1978 è stato scoperto.
Esatto, nel 1978 dicono: ma forse qua c'era sotto qualcosa, si ragionavano così. E quindi chiaramente al centro dello zocalo di Città del Messico, che è una specie di stadio olimpico dalla grandezza, mi pare che la bandiera che è nello zocalo sia di 30 metri per 20, sì, una cosa del genere. E solo la bandiera, quindi immaginate lo zoccolo, adesso sta diventando un'area archeologica, perché chiaramente c'è una rivendicazione di tutta una serie di cose e il desiderio che queste vengano fuori. Quindi, diciamo, insomma, Giovanni, qua ci hai portato, sei stato in Argentina, ma ci stai portando un po' di tutto, dal Messico in giù.
Latinoamerica resiste.
Comunque, sentiamoci anche prima questa iniziativa del 12, perché poi la storia del Messico, secondo me, merita uno studio molto approfondito. Intanto per capire tante cose che ci ritroviamo oggi in Messico, la sua fase francese, la sua fase di, la gente dice: come la fase francese in Messico, come mancava, già. Invece, ahimè, c'è stata pure quella. E comunque, insomma, bello, torniamo a parlarne pure più vicino, perché sarà importante.
Senz'altro, a ridosso dell'iniziativa del 12 faremo un approfondimento in più anche con i compagni del Nodo Solidale, che saranno,
come sempre,
l'iniziativa del 12 aprile.
Grande. Io vi consiglio, appunto, se non l'avete visto, di andare a vedere Roma, e anche voi di stimolarvi alla polemica, anche perché, vi ripeto, poi credo che quello sia veramente un film bello e ricco di spunti, ecco. Quindi ci sarà da mangiare dibattendo, come si faceva una volta, in maniera molto sana.
Quadraro vecchie maniere.
Vabbè, va bene che tornino. Meglio le vecchie maniere che nessuna maniera nuova, perché qua mi pare che c'è un po' di vuoto, quindi tiriamo pure fuori le vecchie maniere. Allora, io non metterò la mia sigla di chiusura, perché mi ha stancato e la devo rifare, sono stanca, 10 anni dalla stessa sigla, non se ne può più, non so, vediamo se apro qua un, come si dice, una chiamata per proposte di sigla. E volevo però chiudere con una bella cumbia, che appunto a questo punto vorrei dedicare alle donne che ha incontrato l'8 marzo, agli uomini che le hanno accompagnate in piazza educatamente stando ai lati del corteo, senza per questo sentirsi esclusi da niente. E le voglio dedicare, appunto, alle donne di Roma e alle donne reali che poi vivono, che ci sono ancora, altro che anni 70, stiamo uguale su certe cose, quindi che vivono come le donne di quel film, alle donne e agli uomini che si sanno porre delle questioni sui propri privilegi in serenità, perché tanto da certe cose non si scappa, riga, c'è niente da fa. E quindi voglio dedicargli questo Viva e Furiosa di Sudor Marica e Tita Print, dandovi appuntamento intanto al cinema al Lido di Vespe domenica, e poi come sempre con un saluto particolare a chi non può godere della propria libertà a giovedì prossimo. Ciao, grazie.
Ciao a
Giovanni.
Ciao a tutti e tutte.
Sudor Marica. Por puta y mujer, por ser amenaza para esta sociocracia, toda esta miseria no puede durar. Si late el deseo de vivir en paz, lleva loca torta, sucia, desbocada, que tiemble la tierra de piba con ganas y acabar bien pronto con estas violencias. Vamos a cortar con tanta indiferencia. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Todas las pibas con las palmas arriba. De la pantalla decimos que estamos en plena batalla. Sabemos que en menos con capa y espada, que armando trinidad.